In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero».
Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Ci sono tante domande presenti nella nostra mente e nel nostro cuore, che non sempre riescono a trovare una risposta soddisfacente. Cerchiamo di presentarle dinanzi al Signore e di lasciare che la parola di Dio vi risponda con quella forza ed incisività che viene direttamente dal cuore del Padre, attraverso il cuore crocifisso e risorto del Figlio, che è forza di Spirito Santo, capace di tutto trasformare e vivificare. Come prega Gesù? Come vive i fallimenti della sua vita? Come riesce a non farsi scoraggiare da quello che vede, intristire da quello che sente? Come fa Gesù a non avvertire il fallimento, la noia, la disperazione, l'angoscia, sentimenti che sono presenti continuamente nella nostra giornata e che orientano diversamente dai desideri di felicità e di gioia la nostra vita? Tante volte noi rispondiamo a queste domande dicendo: ma lui è il Figlio di Dio, lui può tutto, è onnipotente, è onnisciente. È vero che Gesù è il Figlio unigenito del Padre, ma è pur vero che nel grembo di Maria ha preso la carne della nostra umanità e della nostra fragilità, è diventato uomo come tutti quanti noi, ha vissuto le nostre gioie e le nostre speranze, ha sofferto le nostre angosce e le nostre pene, e il mistero della sua Pasqua ci indica proprio che la morte, comune eredità di tutti gli uomini, ha caratterizzato anche la sua vita, la sua fine, che per l'amore del Padre poi è stata trasformata in vita. Gesù, carissimi fratelli e sorelle, vive come tutti quanti noi, pensa, ama, soffre, spera, combatte. Ce lo insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con menti d'uomo, ha amato con cuore d'uomo, simile a tutto, fuorché nel peccato si è in un certo senso unito ad ogni uomo. Il brano evangelico di oggi ci mostra proprio quest'unione straordinaria, che non sfocia nel peccato, che Gesù Cristo ha vissuto con tutti quanti noi uomini, con le nostre pene e con le nostre difficoltà, con le nostre gioie e con le nostre soddisfazioni. Ci troviamo nel capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo. Il Maestro, lo abbiamo ascoltato fino a domenica scorsa, ha donato delle indicazioni importanti per i suoi discepoli che si preparano a vivere la missione e l'annuncio del Vangelo del Regno. Discute con i suoi prima di Giovanni il Battista, che è stato arrestato, il più grande tra i figli di donna, e dall'altra parte rimprovera le città di Corazim e di Betsaida, dove, pur avendo operato prodigi straordinari in numero rilevante, non sono state notate conversioni, la sua parola non è stata accolta e il cuore degli uomini, la maggior parte di loro, è rimasto duro, insensibile alla presenza del Salvatore e alla sua parola di vita. Potremmo chiederci: è un momento di difficoltà, un momento di fallimento, un momento di angoscia, così come ci viene raccontato nel capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù, dopo aver rivelato la sua identità, «Io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo», alcuni se ne vanno via inorriditi perché la parola di Gesù è dura, e il Signore, rivolgendosi perfino ai suoi discepoli, dice: «Volete andarvene anche voi?» Soltanto Pietro ha il coraggio di rispondere: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». Tante volte, carissimi, nei Vangeli ci vengono narrati momenti di angoscia e di disperazione che possono prendere ogni uomo e anche Cristo. Forse non è l'angoscia quella che vivrà nel Getsemani quando pregherà il Padre di allontanare il calice della sua volontà per poi rimettersi completamente all'abbraccio del suo amore sempre fedele che accompagna ogni suo figlio. Anche Gesù, carissimi, si è imbattuto nelle difficoltà della nostra stessa vita, così come noi soffriamo quando non veniamo accolti, non veniamo amati, non veniamo capiti dalle persone che ci stanno accanto. Anche Gesù ha vissuto questa difficoltà, è passato attraverso questa problematicità che è propria di ogni vita e di ogni esistenza. Ma a differenza nostra, Gesù non si deprime, non si scoraggia, non si intristisce, non si ripiega su se stesso, ma riesce a benedire il Padre, a lodarlo per la sua bontà, a riconoscere la sua onnipotenza e il suo disegno che misteriosamente si realizza nella sua vita. Gesù, già con il battesimo e prima ancora nella vita nascosta di Nazaret, aveva vissuto il primato della mitezza e della pace, della serenità e della piccolezza, della semplicità e delle gioie feriali, che hanno in sé la potenza di rendere straordinaria ogni vita, ogni attimo dell'esistenza. Ora Gesù si rende conto che tra le mille difficoltà che il suo ministero sta incontrando ci sono i piccoli, i poveri, gli abbandonati, che si aprono all'ascolto della sua parola e lasciano cadere nel terreno docile del proprio cuore la vita che Cristo dona con la forza dello Spirito Santo che effonde. Carissimi, noi siamo sempre abituati a vedere il bicchiere mezzo vuoto, a lamentarci delle tante cose che non vanno nella nostra vita, nella vita delle nostre famiglie. Questo non significa misconoscere le difficoltà, significa vedere che nelle nostre vite c'è presente tanto bene, ed è sul bene che si può lavorare, sulla concordia che si deve operare, sui doni e i talenti che Dio dona bisogna riuscire a costruire. Questo fa Gesù, riconosce che nella sua vita, nel suo ministero, ci sono segni della grazia di Dio. Si rende conto che i piccoli e i semplici ascoltano la sua parola, non fa di tutta l'erba un fascio, non si lamenta con il Padre che il Vangelo non viene accolto e che i miracoli non riescono a destabilizzare il cuore degli uomini perché si aprano alla potenza della vita nuova della sua grazia. No, Gesù si rende conto che tra i mille sconvolgimenti della vita, tra le tante difficoltà della storia, Dio realizza il suo progetto attraverso i piccoli, i poveri, gli esclusi, coloro che non hanno voce. Forse questo anche noi dovremmo riuscire a capire, carissimi fratelli e sorelle. Siamo sempre portati a lamentarci di tutto e di tutti, del mondo, della società, della storia di oggi. Ma il Signore misteriosamente prepara il suo regno, mirabilmente pone dei segni di salvezza, come in antico aveva conservato per sé un resto del popolo di Israele, così ancora oggi ci sono tanti segni di bene presenti nella nostra vita, perché molto spesso un albero che cade fa molto più rumore di una foresta che cresce. Proprio perché Gesù riconosce che la grazia di Dio è all'opera, riesce a lodare il Padre. Ti benedico, o Padre. Come si prega? Come prega Gesù? Parlando, dialogando. Ci sono delle formule che Cristo utilizza, come quelle dei Salmi e della tradizione di Israele, ma ci sono dei momenti in cui lascia che lo Spirito Santo lo faccia pregare, gli dia la possibilità di entrare nel cuore del Padre, di essere vivificato dal suo amore, illuminato dalla sua grazia, spinto dalla sua mano. Questo fa Gesù, prega dialogando, presentando al Padre quello che capisce, offrendo quello che comprende, lodandolo per i suoi benefici, rendendosi conto che Dio ha un modo diverso rispetto a noi tutti di portare avanti il suo progetto di salvezza. Noi crediamo che Dio scelga la forza, la potenza, la gloria, la realizzazione umana per operare la nostra salvezza. Invece Dio sceglie la croce, l'umiliazione, il rinnegamento, non perché vuole un'umanità sfinita, non perché voglia umiliare e mortificare le nostre capacità, ma perché l'uomo è vero quando è se stesso, quando non ha paura dei suoi difetti, quando sa giocare anche i suoi limiti, quando, consapevole della propria debolezza, si affida a Dio e si lascia guidare dalla sua mano e spingere oltre i limiti delle paure del proprio cuore. Qui Gesù non ci dice che dobbiamo accontentarci della nostra vita, che dobbiamo morire sotto il peso delle difficoltà, lasciarci angariare dai problemi della nostra esistenza. Gesù ci dice di resistere, ma di opporci al male, confidando nella potenza del bene, di seguire Lui, che non si arrende alla cattiveria, che non lascia prevalere la violenza, che non risponde al male con il male. Dio ci chiede proprio questo, di fare come Gesù Cristo, di fidarci di Lui, di lasciarci portare dalla sua grazia, ma di combattere la nostra battaglia, di lottare nelle nostre tempeste, di lasciarci accompagnare dalla sua mano nelle nostre avventure. Non ci dice di stare fermi, quando di afferrare gli scudi e di gettarci nella mischia. Dio non vuole soltanto calmare il nostro dolore, ma vuol darci la possibilità di superare le nostre sofferenze. A niente serve, carissimi fratelli e sorelle, lamentarsi se poi non ci diamo da fare, piangere se poi non ci gettiamo nella vita, perché docili alla forza dello Spirito Santo, anche noi facciamo la nostra parte e combattiamo la nostra battaglia. Per questo il salmista può dire: io lodo il Signore che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Sì, per questo l'orante dell'Antico Testamento dice: con Dio noi faremo cose grandi, con Dio scavalcherò le mura, con Dio mi lancerò contro le schiere. Questo è quello che fa Gesù. La preghiera non lo esime dal vivere con responsabilità gli impegni della sua vita, dall'affrontare con la forza di Dio quella che è la sua volontà. Gesù è consapevole che, fidandosi del Padre, lasciandosi accompagnare dalla sua mano, nulla è impossibile, perché è il Signore, rifugio e forza, aiutovi sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo, dice il salmista, se treme la terra, se le fondamenta del mondo si scuotono, perché mia forza e mio canto è il Signore, è Lui la mia salvezza, è il mio Dio e lo voglio cantare, il Dio di mio padre e lo voglio lodare. Perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.
Quando una persona è superba, noi non la sopportiamo. La superbia è una di quei vizi che è stato scacciato dal paradiso insieme con l'orgoglio, con la presunzione, con il desiderio di avere sempre l'ultima parola. Questi vizi sono stati scacciati dal paradiso, dove c'è la virtù dell'umiltà, della rendevolezza, del dialogo, della bontà, della disponibilità, della docilità, della laboriosità, del silenzio, della contemplazione, della preghiera. Gli intelligenti, i sapienti di questo mondo, credono di essere loro i salvatori della patria, ma senza Dio non possiamo far nulla, e talvolta anche noi crediamo di organizzare la nostra vita senza Dio, ma chi non semina con Lui non fa nulla, perché chi non raccoglie con Cristo disperde. Quante volte, presi dalla nostra superbia e dal nostro orgoglio, facciamo tante cose, ma non riusciamo a realizzare nulla. Quante volte organizziamo sì la nostra vita, ma poi non riusciamo a raccogliere niente. Per questo Gesù dice che il mistero del Regno dei Cieli è stato rivelato ai piccoli, perché Dio ha bisogno di collaboratori. Dio non fa nulla senza di noi e noi non facciamo nulla senza Dio. È l'alleanza con Cristo che noi dobbiamo perseguire, è l'amore di amicizia con Lui che dobbiamo vivere, non nella superbia e nella presunzione, ma nella semplicità e nell'abbandono. Per questo Gesù in altri luoghi del Vangelo ci chiede di diventare piccoli per entrare nel Regno dei Cieli. Ma già su questa terra dobbiamo vivere il primato della piccolezza e dell'umiltà, perché l'umiltà ci fa diventare pronti al dialogo, ci fa ascoltare con disponibilità, ci fa credere che noi non abbiamo la ricetta della nostra vita e della felicità in tasca, ma gli altri ci possono aiutare. E spesso dobbiamo riconoscere che gli altri ragionano meglio di noi, vedono meglio di noi, comprendono più di noi. E dobbiamo affidarci proprio con il cuore di bambino che Gesù ci chiede di avere nel Vangelo. A tutti Egli vuole donare questa rivelazione, a tutti vuol concedere la grazia del suo amore fedele. Siamo invitati oggi ad entrare in questo rapporto di amicizia con Cristo, ad entrare nel mistero del Padre. A questo serve la preghiera. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo, ben sapendo che nessuno viene a me, dice Gesù, se non è attirato dal Padre. La liturgia di oggi è come se ci dicesse: ma tu cosa aspetti ad accogliere la rivelazione di Dio in Cristo? Perché perdi tempo nel non vivere la grazia della contemplazione e della preghiera? Perché non riesci a trovare del tempo per stare con Cristo? E tanto tempo lo sprechi in cose inutili che non ti danno la possibilità di trovare la gioia e di avere in te la forza dello Spirito Santo. Gesù vuole donarti la sua rivelazione, perché non l'accogli? Gesù vuol parteciparti l'amore del cuore del Padre, perché non lo prendi? Ecco perché nella seconda parte del Vangelo Gesù parla con noi uomini e ci invita al suo cuore: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi ristorerò. È bello notare che Gesù da una parte prega e da una parte dialoga con gli uomini. Noi siamo convinti che la vita di preghiera ci porti a staccarci dagli altri, nulla di più sbagliato. Chi prega veramente riesce ad imparare anche a dialogare con gli altri, a mettere la propria vita a disposizione dei fratelli, proprio come fa Gesù. Più entriamo nelle pieghe del cuore di Cristo, più penetriamo nelle piaghe del suo costato e più impariamo ad accogliere gli altri, a pacificarci con i loro limiti,
a guardare con misericordia i loro peccati, ad accogliere le loro difficoltà. Questo ci insegna la preghiera di Gesù. E Lui ci invita: venite a me, voi siete stanchi e oppressi, ed io vi ristorerò. Io, non altri, io, non la politica, io, non le tue amicizie, io, non la tua presunzione, io ti ristorerò, non i tuoi raggiri, non il tempo che dedichi magari ai social, non quello che sprechi a telefono senza concludere niente. Io ti ristorerò, non i tuoi intrallazzi umani, io ti darò sostegno, non le tue fantasie e i tuoi pensieri. Io ti ristorerò. Soltanto Cristo può ristorarci, soltanto Lui può pacificarci, soltanto il Salvatore, il Figlio unigenito del Padre, che si è reso nel seno di Maria, Figlio dell'uomo, è il nostro Salvatore. Solo Lui ha parole di vita eterna. Venite a me. Perché perdi tempo? Perché non vieni? Perché non abiti il mio cuore? Perché non ti stringi nel mio abbraccio? Perché non frequenti la mia croce? Perché non entri nelle piaghe della mia vita? Perché non riesci ad accogliere quel sangue e quell'acqua di potenza di Spirito Santo che sgorga zampillando dal mio cuore? Vieni a me, non aver paura. Vieni a me, non aver timore. Per questo il profeta Isaia dice: venite, comprate senza denaro e senza spesa vino e latte. Perché perdi i tuoi soldi per ciò che non ti seta? Perché sprechi i tuoi denari per ciò che non sazia? Andiamo a Cristo. Noi celebriamo l'Eucaristia la domenica e la celebriamo ogni giorno per chi riesce a partecipare, per andare da Cristo, per essere risollevati dalle nostre difficoltà. Non che Cristo possa con una bacchetta magica risolvere i nostri problemi, ma può accompagnare le nostre imprese, può donarci forza nelle nostre avventure, può infondere coraggio, sperando contro ogni speranza, combattendo le nostre lotte, affrontando i nostri timori, vincendo i nostri terrori, superando le nostre angosce e lasciando che la barca della nostra vita, della vita delle nostre famiglie, che conosce il vento, la tempesta, le acque che sembrano farla precipitare, possa sempre trovare in Cristo la forza e la bonaccia, la pace, perché soltanto Lui può dire al vento di calmarsi, rimproverare la tempesta, donandoci la serenità di una navigazione pacificata verso il porto sospirato, che è sempre la volontà di Dio da compiere con alacrità, con disponibilità, con gioia e con offerta. Venite a me. Ma è significativo proprio quello che Gesù dice: io vi darò ristoro, e poi aggiunge: prendete il mio giogo. Essere cristiani significa prendere il giogo di Cristo. Lo abbiamo ascoltato domenica scorsa: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma seguire Lui, perché il suo carico è leggero, il suo peso è lieve. Io vi ristorerò, ma soltanto se tu prendi il tuo giogo, se prendi la tua croce, se segui me e se lasci che la forza dello Spirito Santo ti sorregga. Carissimi, la via dell'umiltà è quella che ci conduce alla gioia, perché l'umiltà crea comunione con Dio e tra di noi. L'umiltà e la mitezza ci fa essere alleati gli uni degli altri, disponibili a risolvere insieme i problemi, a lasciarci illuminare dalla grazia e a trovare sempre delle vie nuove per risolvere le difficoltà della nostra vita, perché nulla è impossibile a Dio, e noi dobbiamo offrire le nostre forze per dare a Dio la possibilità di rendere tutto possibile con la forza della sua misericordia. Carissimi, e concludo, è possibile in Cristo ritrovare quel Messia mite ed umile vagheggiato dalla profezia di Zaccaria? È possibile guardare verso Cristo e imparare da Lui, che è mite ed umile di cuore? se ci lasciamo interiormente scuotere dalla forza dello Spirito Santo. L'ottavo capitolo della lettera ai Romani viene definito la vita secondo lo Spirito, la Magna Carta della vita spirituale. Se Gesù nel Vangelo ci dice di imparare da Lui, che è mite ed umile di cuore, si impara da Lui perché dentro abbiamo la forza dello Spirito Santo. Per ben 3 volte in questi versetti Paolo dice: lo Spirito Santo abita in voi, lo Spirito Santo dimora in voi. Noi possiamo imparare da Cristo, possiamo fare come Cristo, possiamo seguire il suo esempio, possiamo anche noi cingerci di un asciugatoio e lavare i piedi dei nostri fratelli se lasciamo operare dentro di noi lo Spirito Santo. Essere cristiani non è impossibile, abbiamo in noi la forza dell'amore di Cristo. Dal momento che San Paolo lo ricorda, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Così da dire con San Paolo: vivo non io, ma vive in me Cristo, e per la grazia di Dio sono quello che sono. Ho lavorato non io, ma la grazia di Dio che è con me. Lasciamo lavorare lo Spirito Santo, fidiamoci e lasciamoci guidare, ma è tutto buio nella mia vita. Cristo è luce, il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Non aver paura, il Signore è con te, Lui opera insieme con te. Lo stesso evangelista Matteo lo dice, che dopo la risurrezione il Signore accompagnava i Suoi discepoli e lo Spirito Santo li faceva operare meraviglie. E San Marco, concludendo il suo Vangelo, dice che il Signore accompagnava i discepoli e insieme con loro operava segni straordinari, perché Matteo lo mette sulle labbra del Redentore: io sono con voi tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli. Lasciamo sprigionare la forza dello Spirito Santo dentro di noi. Non è impossibile pregare, non è impossibile seguire Gesù, non è impossibile vivere le difficoltà della vita e superarle, non è impossibile essere santi come Maria e dire al Padre di Gesù Cristo: sì, o Padre, così è piaciuto a te. Quello che capita nella nostra vita non è sempre volontà di Dio, è frutto anche delle nostre scelte sbagliate, ma il Signore ci accompagna, perché dicendo sì alle contraddizioni della nostra storia, con la sua grazia tutto possa essere trasformato e vivificato. In questo Tempio Santo, dove Maria ha posto la sua dimora, abbandoniamoci al suo abbraccio di madre e chiediamo a lei la forza di rendere possibile ciò che alle nostre forze è impossibile, ma possibile solo se fecondate dalla sua grazia. Maria accompagni il nostro cammino e ci spinga sempre ad andare verso Gesù Cristo per assecondare il suo caldo invito: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi ristorerò. Imparate da me, che sono mite ed umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio peso leggero. Amen.